consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Grazie. Usando il microfono, per favore, dice le sue generalità complete.
Sì, Giuseppe Caccia, nato a Parma il 14 luglio del 1968, residente a Venezia, Castello 6451.
Grazie. Passiamo all'avvocato Alberghetti, prego.
Grazie. Buongiorno. Senta, qual è la sua attività?
Io sono professionalmente ricercatore universitario e attualmente consigliere comunale a Venezia.
2001, epoca dei fatti di cui discutiamo, qual era il suo ruolo
All'epoca dei
politico?
fatti ero assessore comunale alle politiche sociali.
Lei è venuto a Genova, aderito alla manifestazione. Può spiegare le ragioni, a quale forza politica faceva riferimento?
Sì, ma diciamo che io da tempo seguivo politicamente le questioni che erano all'attenzione del movimento di critica alla globalizzazione e al G8. Ero stato ad esempio anche alle manifestazioni a Seattle nel novembre-dicembre del 1999 e a tante altre iniziative, convegni, incontri che avevano segnato quella stagione. Per quanto riguarda le mobilitazioni in occasione del G8 del 2001, io appartengo, sono dirigente nazionale, consigliere federale della Federazione dei Verdi e il mio partito aveva aderito a livello nazionale al Genova Social Forum, per cui eravamo a pieno titolo all'interno del percorso del Genoa Social Forum. In particolare, devo dire, c'era una forte mobilitazione locale nella città di Venezia per partecipare alle iniziative che si sarebbero svolte in quei giorni, di luglio a Genova e quindi, dire, mi trovavo anche ad accompagnare numerosi nostri concittadini che partecipavano alle manifestazioni e in particolare al corteo del 20 di luglio che si muoveva dallo stadio
Sì.
Carlino.
Senta, qui abbiamo parlato spesso del gruppo di contatto e quindi non sto a ripetere altre informazioni che il Tribunale ormai conosce. Lei faceva parte di questo gruppo di contatto?
Sì. Devo dire che quella del gruppo di contatto era una prassi consolidata, anche nelle precedenti mobilitazioni simili a quella che si sarebbe dovuta svolgere a Genova, cioè l'idea che figure istituzionali, intellettuali, esponenti della cosiddetta società civile svolgessero in occasioni come queste una funzione di mediazione, interlocuzione tra le forze dell'ordine, in particolare i responsabili dell'ordine pubblico presenti in piazza e i manifestanti o i loro portavoce. Credo sarebbe sbagliato immaginare una struttura burocratizzata e fortemente regolamentata. Era una prassi usuale che in molte altre precedenti occasioni aveva funzionato con l'effetto di stemperare le tensioni, di risolvere anche momenti di attrito tra forze dell'ordine e manifestanti e quindi, come dire, aveva alle spalle,
Sì.
diciamo, un paio d'anni di esperienza consolidata. Certo, poi la composizione di questi gruppi di contatto variava a seconda delle occasioni, a
Senta,
seconda
lei
delle iniziative.
dice aveva anche questa funzione di, appunto, di contatto con forze dell'ordine. Lei in particolare aveva un referente, un riferimento a cui rivolgersi tra le forze dell'ordine?
Sì, diciamo che anche qui...
In questa occasione, ovviamente.
Come dire, non immaginiamoci che ci fossero accordi predefiniti. Naturalmente il nostro referente in quei giorni erano funzionari di livello, in particolare della questura di Venezia, che si trovavano a prestare servizio a Genova in occasione del G8, per cui io arrivo a Genova con la mia auto insieme al consigliere regionale Bettin un paio d'ore prima della manifestazione dei migranti del 19 di luglio. Immediatamente, già alla manifestazione dei migranti del 19, abbiamo preso contatto con il dirigente della Digos della Questura di Venezia, che era all'epoca il dottor Ciarrambino, che credo adesso diriga la Digos della Questura di Bologna. Già in quell'occasione, con lo stesso, la manifestazione di migranti non presentava alcun tipo di problema, tutti sapevamo che le maggiori tensioni si sarebbero invece concentrate sul giorno successivo. Già alla manifestazione dei migranti prendiamo contatto con il dottor Ciarrambino e ci diamo una sorta di appuntamento per la partenza del corteo del giorno dopo dallo stadio Carlini, per cui diciamo, per noi il riferimento, per noi intendo dire per esponenti istituzionali provenienti da Venezia, il riferimento era il dirigente della Digos di Venezia, Ciarrambino.
Senta, veniamo alla mattina del 20, quindi partenza della manifestazione dallo stadio Carlini. Ecco, in quell'occasione lei ha incontrato qualcuno in particolare, sia del gruppo di contatto, sia delle forze dell'ordine con cui appunto ha fatto riferimento?
Dunque, io ricordo di essere arrivato al Carlini qualche ora prima che poi il corteo effettivamente si formasse e iniziasse a scendere verso il centro città. Sono arrivato al Carlini, sempre dormivamo in una pensione di cui non ricordo il nome, che però stava verso Ponente, quindi al di là, intorno all'ingresso del porto, la lanterna sopraelevata verso Ponente. Ci siamo mossi abbastanza presto, sempre con la mia auto, e abbiamo in qualche modo ripercorso, lasciando anche l'auto e facendo dei tratti a piedi, quello che il giorno dopo sarebbe stato nel pomeriggio sarebbe stato il percorso stesso della manifestazione, per cui abbiamo lasciato l'auto e abbiamo fatto un primo giro a piedi sempre con il consigliere Bettin a piazza, nome non lo ricordo, la piazza quella alberata con il giardino davanti alla stazione di Brignole, dove sapevamo, come dire, era autorizzato il corteo, dove ci sarebbe dovuto essere l'arrivo del corteo che partiva dal Carlini. E lì due cose abbiamo notato: la prima, che c'era stata questa disposizione di container a ridosso delle barriere che già erano state costruite nei giorni precedenti a protezione della cosiddetta zona rossa. Erano stati disposti questi container, il che rafforzava questa cosa che sapevamo, cioè il corteo era autorizzato fino a Brignole e lì sarebbe dovuto terminare. In quell'occasione abbiamo incontrato un alto dirigente della Polizia di Stato che conoscevamo perché era stato, prima di Ciarrambino, dirigente della Digos della Questura di Venezia, che era il dottor Lorenzo Murgolo, con cui c'era una consuetudine di rapporto maturata negli anni in cui aveva diretto la Digos di Venezia.
E avete parlato di qualcosa?
Ma proprio scambi di battute, un saluto, e poi ci siamo allontanati risalendo sul percorso, prendendo l'auto e risalendo sul percorso verso lo stadio Carlini.
Allora,
diciamo dal Carlini poi siamo rimasti un paio d'ore prima che il corteo si formasse effettivamente.
Ecco, prima che il corteo partisse dal Carlini, avete avuto notizia che nella mattinata vi erano stati incidenti in città?
Ah, diciamo così che...
O qualcuno
voci,
delle forze,
Allora, io distinguerei due livelli. In quei giorni di voci su quello che sarebbe dovuto accadere, quello che stava accadendo, le voci si rincorrevano e devo dire era difficile dare credito a notizie incontrollate che venivano riportate o da giornalisti o da singoli partecipanti alle manifestazioni, per cui, come dire, l'atteggiamento anche nostro era quello di sentire quelli che erano, in particolare per noi Ciarrambino, i nostri contatti tra le forze dell'ordine. Se devo tra l'altro dire, al momento in cui siamo arrivati al Carlini noi non abbiamo avuto notizie di incidenti, scontri, episodi di violenza che si fossero verificati in città. Tra l'altro, come dire, l'atmosfera ai Carlini era comprensibilmente tesa, preoccupata, ma come dire, anche una, era un contesto anche molto festoso, molto, molto gioioso, nel senso che allo stadio Carlini, ad esempio, noi non abbiamo visto nessuno che portasse con sé oggetti, come si dice, atti ad offendere, no? Nessuno che assumesse un atteggiamento aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, anche pattuglie che transitavano, auto, eccetera. E soprattutto non abbiamo avuto alcun tipo di notizia, intendo dire in questa parte precedente la partenza del corteo, su problemi che si fossero verificati
Senta, quando è quindi che lei ha avuto notizia che c'erano dei disordini? Il corteo parte e a un certo punto c'è un momento in cui
sì,
si rende conto che c'è...
Io mi scuso con lei e con la corte, ma non so collocare... Io non so collocare ad orari precisi, diciamo a un certo punto il corteo inizia a muoversi. E iniziamo a scendere con la manifestazione. Diciamo, c'è un punto, no, che corrisponde, mi ricordo, circa all'ingresso dell'ospedale San Martino, dove la strada, non so se è Corso Europa o Corso Gastaldi, scollina, no? È in salita, a un certo punto poi scende verso Nervi. Io conosco un po' Genova perché la famiglia di mia madre era genovese, quindi, come ho fatto da ragazzino, lunghi mesi di vacanze ad Albaro. E quindi il corteo si forma e inizia a scendere lungo, appunto, non so se si trattasse di Corso Europa o Corso Gastaldi. E a un certo punto, quando si arriva circa a metà della strada che scende, c'è una sorta di bivio, una diramazione. Lì veniamo colpiti dal fatto che c'è una carcassa di un'auto distrutta dalle fiamme. Dico carcassa perché chiaramente l'auto era bruciata da te, cioè, e l'incendio era spento, e l'impressione che non si fosse spento perché c'era stato un intervento dei vigili del fuoco, che si fosse estinto perché non c'era più la macchina, molto banalmente. Tenete conto che il cosiddetto gruppo di contatto si trovava davanti alla testa dei manifestanti, ed era particolarmente affollato, perché ci sono state decine e decine di foto, cine, operatori, cameraman, giornalisti, cioè oltre ad esponenti istituzionali e della cosiddetta società civile, c'erano intorno al gruppo di contatto, quindi davanti alla testa del corteo che arrivava dal Carlini, anche un numero impressionante di operatori dell'informazione. E sempre vicino a noi c'era Ciarambino, il dottor Ciarambino, insieme a altri agenti e funzionari della questura di Venezia. E quando vedo la macchina ridotta in quelle condizioni, io mi rivolgo al dottor Ciarambino, perché chiaramente sono preoccupato. Non so se contemporaneamente, o appena prima o appena dopo, inizio anche a vedere nella zona di Marassi, quindi al di là della, in lontananza, a centinaia di metri di distanza, ma comunque ben visibile, una colonna di fumo nero che si alza dal quartiere di Marassi. E mi pare, ma su quest'ultimo particolare non mi posso dire sicuro, anche incendi di minore entità nella zona che sta in fondo a sinistra rispetto all'asse Europa, Gastaldi e poi via Tolemaide. E ovviamente l'auto bruciata, la colonna di fumo a Marassi, forse questi altri incendi che sono visibili nell'altra parte della città, creano, non lo nascondo, subito grande preoccupazione. E quindi, avendo come referente Ciarambino, immaginando che dispongano di informazioni più precise su quanto è accaduto, su quanto sta accadendo, tenete conto che era una preoccupazione diffusa quella che ci potessero essere episodi che non partivano dai manifestanti in giro per la città in quei giorni, e chiedo immediatamente che cosa sta succedendo. Ciarambino si allontana un attimo e fa una telefonata, ovviamente non sono in grado di dirvi a chi, e torna verso di me e dice: non so nulla di preciso, ci sono dei problemi, rallentiamo il corteo. Io insieme ad altri del gruppo di contatto, non ricordo precisamente chi, andiamo verso manifestanti che avevano megafoni, o qualcuno si dirige addirittura a chi stava sul camion della manifestazione, e diciamo: guardate, la Digos ci ha detto che ci sono problemi in città, a valle del percorso del corteo, rallentiamo. In quel caso addirittura la manifestazione si ferma. Ricordo un manifestante, credo proveniente da un centro sociale di Milano, che a corteo fermo tiene una sorta di conferenza stampa col megafono per i giornalisti presenti, dicendo: fotografate bene quest'auto, fotografate quest'auto, non siamo stati noi, era bruciata quando siamo arrivati, non dite che siamo stati noi a bruciarla. Per cui anche da parte dei manifestanti c'è stata questa forte attenzione nei confronti degli operatori dell'informazione presente, a segnalare che il rogo di quell'auto nulla aveva a che fare ed era di molto precedente rispetto al passaggio del corteo. Devo dire che Ciarambino non è stato in grado però di dirmi con grande precisione di che cosa succedesse. Sicuramente abbiamo concordato immediatamente sulla necessità di rallentare la marcia del corteo, che si è appunto addirittura fermato per alcuni minuti.
Ecco, e poco dopo cos'è successo? Ricorda se c'è stato un intervento? Che cosa?
Ma la manifestazione ha proseguito a scendere, a quel punto credo sia proprio via Tolemaide. Scende verso, appunto, in direzione Brignole. Quando la testa del corteo, che era una sorta di, per usare un'immagine, una sorta di testuggine composta di scudi di plexiglass. C'era questa pratica invalsa nelle manifestazioni di quel periodo, per cui i manifestanti, in occasioni che potevano essere di particolare tensione, predisponevano questi dispositivi, chiamiamoli così, di sicurezza passiva per chi prendeva parte alle manifestazioni. A un certo punto la testuggine arriva all'altezza del primo tunnel sulla destra, il primo tunnel che porta poi sottopasso ferroviario che resta sulla destra. Devo dire che davanti, oltre al gruppo di contatto, poi non c'era un particolare schieramento di polizia, anzi forse di uomini in divisa, cosa che invece abitualmente succede nelle manifestazioni, non ce n'erano, per cui la strada poi verso Brignole, al di là di curiosi, fotografi, eccetera, era una strada libera, che insomma si aveva la prospettiva libera in direzione Brignole. A un certo punto hanno iniziato a cadere, siamo all'incrocio, hanno iniziato a cadere dei candelotti lacrimogeni. Devo dire che io in un primo momento non avevo capito da dove questi candelotti lacrimogeni arrivassero. Sporgendomi dall'incrocio ho visto che erano sparati a una certa distanza da un folto plotone di carabinieri che usciva da una via che stava uscendo in diagonale, posto tutto con uno schieramento di scudi, da una via
posta sulla
che sinistra. Stava in diagonale a sinistra rispetto all'orientamento del corteo. La pioggia di lacrimogeni è stata fittissima. Prima ci sono stati alcuni minuti in cui i carabinieri non si sono mossi, ma in cui sono piovuti decine e decine di lacrimogeni. Devo dire, rendendo l'aria particolarmente irrespirabile. Io poi ho avuto anche problemi personalmente di respirazione e nella notte e nella mattina successiva di una reazione allergica con bolle su tutta la testa. Mi era capitato anche in qualche altra occasione di respirare dei lacrimogeni, ma come dire, in una concentrazione tale e con così acri, sinceramente non mi era mai capitato. L'aria è stata resa irrespirabile intorno all'incrocio e poi sono partiti di corsa i carabinieri dall'angolo, sono stati 50-70 metri di distanza rispetto alla testa del corteo, che è rimasta in un primo momento ferma. Lì il gruppo di contatto, a cui appunto erano aggregati fotografi, cineoperatori, eccetera, si è in qualche modo squagliato, nel senso che siamo andati in tutte le direzioni. Io personalmente ho aggirato la cosiddetta testuggine ponendomi all'interno del corteo. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri ed è iniziato un pesante tamburellamento, credo dei manganelli, sugli scudi di plexiglass dei manifestanti, che per un po' hanno tenuto, poi a un certo punto in più punti questa unica barriera della testuggine ha iniziato a cedere, per cui si sono aperti dei varchi in cui è passata la carica dei carabinieri, che ha iniziato anche singolarmente pestare, ad aggredire con i manganelli i manifestanti che erano alla testa del corteo. Ovviamente a questo punto questa prima parte, cioè quella che ha avuto il primo impatto con la carica dei carabinieri, ha iniziato ad arretrare, e ha iniziato ad arretrare in una condizione molto problematica, perché stiamo parlando di una manifestazione, io non sono bravissimo coi numeri, ma sicuramente tra le 15 e le 20.000 persone almeno erano al corteo. Gran parte del corteo non si era accorta che c'era questa, la pressione di questa carica violenta alla testa della manifestazione, per cui si è creata una situazione, devo dire, che faceva ancora più temere rispetto all'aggressività dei carabinieri. Mi preoccupava ancora di più la possibilità che nella calca si verificasse, gente cadesse, venisse calpestata, perché non si alleggeriva la pressione dietro, per cui i manifestanti che arretravano, manganellati dai carabinieri, andavano poi a cozzare con manifestanti che dietro rimanevano fermi perché non avevano capito che cosa stava succedendo. Per cui, devo dire, una situazione da panico per certi aspetti.
Lei dove è andato a questo punto?
Ma io sono arretrato e mi sono infilato prima in alcune delle strade laterali. Poi, dopo qualche minuto, non saprei dire quanto, è cessata anche la carica dei carabinieri. La testuggine non esisteva più di fatto, però una parte dei manifestanti con gli scudi, un'altra parte credo si fosse dispersa nelle vie laterali, un'altra parte era stata tagliata fuori davanti, una parte dei manifestanti si era in qualche modo ricomposta, per cui invece della testuggine c'era una sola fila di scudi a protezione del corteo, per cui c'è stato a quel punto un momento di tregua, di quiete.
Dopo questa prima carica l'idea era che il corteo potesse in qualche modo...
Ma devo dire, io poi lì mi sono ritrovato con alcuni del gruppo di contatto. Io, quando ho visto che la situazione si calmava, sono tornato davanti a questa fila di scudi, e lì ad esempio ho ritrovato quello che all'epoca era il portavoce del centro sociale Leoncavallo di Milano, Daniele Farina. Ho cercato, appunto, finita la carica e ritornato una situazione di tranquillità, di riprendere contatti con altri del gruppo che immaginavo potessero avere un più facile accesso ai responsabili delle forze dell'ordine, in particolare io, ma forse anche durante la carica ho iniziato a chiamare più volte, perché l'avevo persa di vista, l'onorevole Luana Zanella. In questo momento di tregua, di stasi, sono riuscito a parlarle. Effettivamente la Zanella mi confermava che si trovava in zona Brignole, quindi dall'altra parte rispetto allo schieramento dei carabinieri, e a lei, appunto, ho cercato di dire, visto che sei là, ci sarà pure qualche dirigente della questura, qualcuno responsabile di piazza con cui parlare, perché per me era del tutto inspiegabile questa carica. Senta, dei carabinieri non aveva, dal mio punto di vista, dalle informazioni di cui ero in possesso, non aveva alcun tipo di spiegazione. Il corteo, io sapevo, era autorizzato fino a Piazza delle Americhe, e quindi che fosse stato attaccato senza che non ci fosse stato nessun danneggiamento, nessun atto di violenza, nessun atto di ostilità da parte dei manifestanti, era semplicemente inspiegabile. Cioè non...
Senta,
eravamo di fronte a un colossale.